Detto questo, di che cosa vogliamo parlare oggi? Di che cosa sento di parlarvi oggi? Oggi voglio parlarvi di una cosa importante. Voglio parlarvi di amicizia. Amicizia. Che cos'è l'amicizia? Tanto per cominciare, una definizione proprio da dizionario, da enciclopedia, di che cos'è l'amicizia. L'amicizia è un tipo di relazione interpersonale, siamo d'accordo? Che è caratterizzata normalmente da un certo affetto reciproco, siamo d'accordo? Ok. L'amicizia normalmente si sviluppa tra due o più persone ed è basata, dovrebbe essere basata, sul rispetto, sulla sincerità, sulla fiducia, sulla stima, sulla disponibilità contraccambiata a darsi una mano, giusto? Questo dovrebbe essere in linea di massima l'amicizia. E tutto ciò grazie anche e soprattutto a degli interessi comuni, grazie anche a delle affinità caratteriali, a delle affinità culturali, a delle affinità di vario genere, a delle affinità anche spirituali. Ci siamo fin qua? Ok. Qual è il nostro obiettivo oggi? Il nostro obiettivo è quello di scoprire insieme, visto che siamo figli di Dio e che il libro è questo, vogliamo scoprire insieme di quali tipi di amicizia parla la parola di Dio, parla la Bibbia. E preparando questo messaggio mi sono reso conto del fatto che la Bibbia parla almeno di tre tipi di amicizia. Il primo tipo di amicizia è l'amicizia terrena, l'amicizia che possiamo avere tra di noi, un'amicizia che può essere più o meno intima, un'amicizia che possiamo avere con qualcuno. C'è un secondo tipo di amicizia di cui parla la Bibbia ed è meravigliosa. L'amicizia che abbiamo il privilegio di poter avere con Dio. L'amicizia con Dio, che è naturalmente un privilegio straordinario concesso ai veri credenti. E infine, la Bibbia parla di un terzo tipo di amicizia, l'amicizia con il mondo. Con il mondo, cioè con tutto ciò che ha a che fare con il nostro a pagamento, con il nostro benessere, con la nostra realizzazione, tutto ciò che ha a che fare con l'avere, il possedere, il divertirsi, magari anche contemplare Dio, ma con un'attitudine un po' religiosa, e quindi tutto questo sminuendo, addirittura disprezzando l'importanza di una relazione personale che possiamo avere con il Signore, ok? Quindi tre tipi di amicizia. Chi vuole ripeterli? No, scherzo. No, era per vedere se ci siamo, è importante restare svegli, molto svegli, ok? Ho svegliato qualcuno? E il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è Le buone e le... Bravi, molto bene, originale devo dire, ok, vabbè. Le buone e le cattive amicizie. Cominciamo quindi con l'amicizia terrena. Allora, la domanda che voglio farvi questa mattina è: avete degli amici? Chi ha degli amici? Amiche? Ok, non tutti, La domanda successiva è: veri amici o amici social? Perché sappiamo che nei social gli amici, ma forse non sono così intimi, forse non sono veri amici. Quindi ripongo la domanda, abbiamo veri amici? Potremmo averne? Sono più di 5? È già difficile avere veri amici, più di 5 veri amici, si dice che di solito sono meno di 5, però vabbè. Ok, quindi possiamo avere degli amici e delle amiche. Quanto intimi? Beh, dipende caso per caso. Direi anche che, per quanto riguarda poi le altre relazioni, è possibile che si sviluppi un rapporto di amicizia anche con dei parenti, perché i parenti non ce li scegliamo, giustamente, gli amici possiamo sceglierli, però potrebbe succedere, per grazia di Dio, per varie ragioni, che qualche parente possa essere anche amico, giusto? Quindi può succedere, che ne so, con il coniuge, dovrebbe succedere con il coniuge, potrebbe succedere con un figlio, con un genitore, con un altro tipo di parente. Ora, che cosa dice la Bibbia a proposito dell'amicizia? C'è un proverbio piuttosto noto che Proverbi 17:17, facile da ricordare, Proverbi 17:17, il numero 17 è un numero che qualcuno considera un po' particolare, comunque Proverbi 17:17 che dice: l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Ok? Qui dice nella distretta. L'amico, il vero amico, ama in ogni tempo, la vera amica, uguale, ed è nato, esiste, per essere un fratello, per essere vicino a noi quando siamo in difficoltà. Non è una cosa bella questa? Straordinaria. Una cosa veramente bella. E poi c'è un altro proverbio, Proverbio 27, versetto 6, che dice così: chi ama ferisce, ma rimane fedele. Lì è una versione diversa, ma comunque il concetto è lo stesso. Chi odia dà abbondanza di baci. Quindi chi ama ferisce, nel senso che chi ama davvero per il bene dell'altro dice le cose come stanno, e qualche volta, anche nel rapporto, soprattutto nel rapporto coniugale, può fare un po' male, ok? Ma è per il bene dell'altro normalmente, ok? Ma chi odia dà abbondanza di baci, o lì è scritto: frequenti sono i baci di chi odia, in buona sostanza si tratta di false lusinghe, si tratta di finti apprezzamenti e quant'altro. Ora, in termini biblici, il concetto dell'amicizia è rappresentato da due parole, nell'Antico Testamento ra, nel Nuovo Testamento philos, fileo, vi ricorderà sicuramente qualcosa. Quindi questi due termini ci ricordano, per quanto riguarda l'amicizia, una relazione intima, ci ricordano amore, fiducia, stima, rispetto, vicinanza, accompagnamento dell'altro nelle sue conquiste e accompagnamento dell'altro nelle sue sconfitte, nelle sue disfatte. Allora, quando l'altro sperimenta una conquista, il vero amico gioisce con lui o con lei. Però talvolta c'è un po' di gelosia, un po' di invidia che dobbiamo mettere a posto. Ok? Può succedere, perché siamo esseri umani. Quindi per quanto riguarda i successi dell'altro. Naturalmente, quando dovesse essere invece che l'amico o l'amica sperimenta un problema, un insuccesso, beh, in quel caso, piuttosto che, sarebbe assurdo deridere se fossimo veri amici, ma soprattutto esprimere dei giudizi sommari, anche questo sarebbe sicuramente sbagliato. Noi potremmo avere, come figli di Dio, degli amici credenti e degli amici non credenti, siamo d'accordo? O c'è qualcuno che dice no, non è possibile? Possibile. Viviamo su questa terra e quindi è possibile. Allora, per quanto riguarda gli amici credenti, beh, io credo che la Bibbia ci faccia capire che questi andrebbero ascoltati idealmente con maggiore attenzione e andrebbero ricercati senza sosta tra i fratelli e le sorelle che frequentano la Chiesa. Per quale motivo? Per quale ragione? Perché normalmente un amico credente, un'amica credente, è un uomo, una donna nato di nuovo, nata di nuovo, che ha lo Spirito Santo in sé e che quindi può darci dei consigli che tengono conto della parola di Dio. D'accordo? Facciamo un esempio. Se io dico a un amico non credente: ho trovato un posto di lavoro meraviglioso, mi pagano di più di quello che prendo adesso, l'unico problema è che dovrei lavorare spesso anche la domenica. Prendilo! Prendilo subito, direbbe l'amico non credente. L'amico credente magari, non direbbe magari di no, ma direbbe sì, però pensaci un attimo, perché se per tante domeniche devi lavorare, anche il tuo rapporto con Dio, il frequentare la Chiesa, potrebbe risentirne. Dico potrebbe, non scandalizziamoci, quindi è giusto considerare anche questi aspetti. Ecco perché un amico credente rispetto a un amico non credente possono essere due persone che vanno ascoltate in modi diversi. Mentre che cosa dovremmo fare con gli amici non credenti? Beh, naturalmente quello che ci dice di fare la parola di Dio. Dovremmo continuare a incoraggiarli affinché a loro volta, naturalmente senza tediarli, senza annoiarli, senza essere pesanti, ma potremmo incoraggiarli affinché a loro volta facciano un'esperienza di nuova nascita e quindi comincino anche loro a camminare con il Maestro. Siamo d'accordo o non d'accordo? Vi vedo perplessi. Ok. Non dobbiamo dimenticare nemmeno le amicizie di gruppo, soprattutto coloro che hanno dei figli dell'età dell'adolescenza e poi a seguire, perché soprattutto tra i giovani queste amicizie di gruppo sono molto importanti, prevedono norme di appartenenza, se avete notato, quindi un certo tipo di abbigliamento, li vedete in giro, sempre tutti uguali, un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di preferenze musicali, e tutto questo perché? Perché possano confondersi con gli altri loro coetanei e quindi essere rassicurati in merito a quella che è la loro identità, ok? Quindi anche questo è molto importante, e guai a dire a un adolescente che deve vestirsi in modo diverso rispetto a quello che è il gruppo di appartenenza, perché si sentirebbe la mosca bianca, si sentirebbe un pesce fuor d'acqua. In ogni caso, la Bibbia è piena di esempi di amicizia terrena. Il primo esempio che sicuramente viene in mente a voi, così come a me, riguarda l'amicizia tra Davide e Jonathan, figlio di Saul. Un'amicizia incredibile, un'amicizia molto profonda, un'amicizia davvero particolare che viene e che veniva da Dio. Ma al di là di Davide e Jonathan, lo stesso Apostolo Paolo, se andiamo a leggere le sue lettere, aveva diversi amici, l'Apostolo Paolo. Aveva degli amici altolocati addirittura dei magistrati, così come aveva degli amici più semplici, altri colleghi nel ministero, ma anche l'Apostolo Paolo ha avuto degli amici e ha scoperto l'importanza dell'amicizia sulla terra. Aveva anche tanti nemici, ma questo è un altro discorso. Pure l'Apostolo Giovanni aveva amici. Diversi amici. Nella sua, non c'è bisogno che la prendiate, nella sua terza lettera, l'Apostolo Giovanni conclude quella lettera indirizzata a un certo Gaio dicendo: gli amici ti salutano, saluta gli amici ad uno, quindi ha, diciamo così, messo in evidenza un certo gruppo di persone alle quali teneva in modo particolare. C'è una citazione che penso possa esserci utile, perché qualcuno potrebbe dirsi: sì, ma io non ho amici o pochi amici. E una citazione utile è questa: l'unico modo per avere un amico o un'amica consiste nel cominciare a essere amichevole. Siamo d'accordo? Perché se pretendiamo dagli altri voglio l'amicizia, non esiste, quindi dobbiamo essere amichevoli per poter a un certo punto scoprire diciamo così, i vantaggi e gli aspetti positivi dell'amicizia. E a proposito di amicizia, oggi vorrò raccontarvi un brevissimo aneddoto riguardante un signore che si chiamava Sam Rayburn, vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, quindi tanti anni fa. Ma questo uomo è stato niente poco di meno che presidente della Camera americana, del Congresso americano, per molti anni, quindi una persona abbastanza importante. Ebbene, questa persona importante una sera viene a sapere una cosa. Viene a sapere che la figlia di un amico, di un suo amico, non del suo amico, ma di un amico del suo amico, è venuta a mancare improvvisamente, piuttosto giovane, nell'età dell'adolescenza, è deceduta improvvisamente. Che cosa fa? Beh, sembra che il giorno dopo lui abbia deciso di presentarsi alla porta, all'uscio della casa di questa famiglia. È andato lì e quindi naturalmente ha suonato, o ha bussato, insomma. E quando il padre di questa ragazza che è venuta a mancare si è presentato alla porta, lui lo guarda, gli dice: sono l'amico di questo suo amico e sono venuto qua per chiedervi se per caso posso aiutarvi in qualcosa. Il padre, naturalmente, per educazione, lo ringrazia. Sì, certo, grazie per essere passato, ma stiamo in fondo già provvedendo da soli, abbiamo già contattato le pompe funebri, stiamo organizzando il funerale, quindi no, grazie, non abbiamo bisogno di nessun tipo di aiuto. Allora, questo Rayburn, presidente del Congresso americano, lo guarda e gli dice: ma voi questa mattina per caso avete già bevuto il caffè? E l'altro dice: no, in mezzo a tutto questa confusione non l'abbiamo fatto. E lui gli dice: beh, se me lo permettete, se lei me lo permette, io voglio entrare e voglio prepararvi io il caffè. Caffè americano, per intenderci, ma non importa. Ve lo preparerei io il caffè questa mattina. Allora questo va in cucina, comincia a preparare il caffè per tutti, e il padre della ragazza che è venuta a mancare a un certo punto ci pensa e poi va da lui e gli dice: ma signor Rayburn, ma questa mattina lei non avrebbe dovuto fare colazione alla Casa Bianca? E lui lo guarda e gli dice: beh, effettivamente sì, ma poi ho fatto una cosa, ho chiamato il presidente e gli ho detto che un amico era in difficoltà e che per questo motivo non avrei potuto esserci. L'amicizia, l'amico dell'amico. L'amicizia, questa è l'amicizia. E voglio dire, al di là di questo aneddoto, di questa storia, probabilmente anche noi abbiamo sperimentato non solo delusioni nell'ambito dei rapporti di amicizia, ma anche delle belle cose. Quanti hanno sperimentato belle cose nei loro rapporti di amicizia? Mano bella alta? Ok, quindi può succedere. Il secondo tipo di amicizia di cui vogliamo parlare questa mattina è l'amicizia con Dio, che è un privilegio straordinario, incomparabile, concesso ad uomini come Abramo o Mosè. Mosè, il quale parlava, dice la scrittura, a faccia con Dio, come si farebbe con un amico. Questo dice la scrittura. Ma questo privilegio di avere un'amicizia con Dio non è stato, diciamo così, limitato solo ad Abramo o a Mosè. È un privilegio che abbiamo anche noi che crediamo. Quanti sono d'accordo con me? Abbiamo questo privilegio di essere amici con Dio, e difatti vogliamo leggere insieme che cosa è scritto in Giovanni, Vangelo di Giovanni, il quarto Vangelo, al capitolo 15. Vogliamo leggere insieme alcuni versetti dal 12 al 17. Giovanni 15 dal 12 al 17. Quanti sanno di essere amici di Dio? Lo sappiamo. Allora, questo passaggio dice così, ascoltatemi bene. Dice: questo, ed è Gesù che parla, è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Cosa dobbiamo fare? Amarci gli uni gli altri. Va bene, ok. Come io ho amato voi, dice il versetto 13, nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la propria vita per i propri amici. Un bellissimo versetto. Poi dice: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore. Ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. E la cosa bella di questo passaggio è che Gesù ci dice che noi sì siamo servi, siamo suoi servi, siamo al suo servizio, ma non siamo solo servi, noi siamo anche amici, in quanto siamo stati messi nella condizione non solo di fare, servo, padrone, faccio, servo, padrone, faccio. No, noi siamo stati messi nella condizione di comprendere il piano, di capire il piano, di capire quello che stiamo facendo, di capire che stiamo investendoci nella sua opera e quale sia il suo scopo, quale sia la sua finalità generale, non specifica. Siamo d'accordo? E quindi questo è il privilegio che noi abbiamo, non solo come servi appunto, ma come amici del Maestro. Siamo tutti quanti, noi figli di Dio nati di nuovo, amici di Gesù. Possiamo essere amici di Gesù e lui ci considera suoi amici. E qual è il suo comandamento in questo passaggio? Lui ci chiede naturalmente di apprezzare il suo gesto. Lui ha dato la sua vita per i suoi amici. Lui ha dato la sua vita per te, per te, per te, per te, per ognuno di noi. E ci ha fatti diventare amici. Quindi ci chiede di apprezzare questo suo gesto per questa amicizia che abbiamo il privilegio di avere, un'amicizia immeritata, per grazia. E naturalmente poi ci chiede di amare gli altri. Nel momento in cui io realizzo che Gesù è mio amico e che lui è andato sulla croce per me, quando alcune volte faccio fatica ad amare gli altri, perché tutti noi facciamo fatica, perché siamo uomini e donne imperfetti, beh, quando io penso a questo, realizzo la sua amicizia immeritata, dico: ok, Signore, per ubbidienza a te, per l'amicizia che nutro con te, voglio riuscire con il tuo aiuto ad amare gli altri. Ok? Bene. Gesù è nostro amico. Gesù è il nostro miglior amico. Siamo d'accordo? Il nostro migliore amico. Lui è colui che non ci lascia e che non ci abbandona mai in nessuna situazione. E allora potremmo chiederci questa mattina: ma che cosa sta accadendo nella mia vita? Che cosa sta succedendo nella mia vita che magari mi porta a preoccuparmi perché mi fa paura? Che cosa sta succedendo nella mia vita che magari mi porta ad irritarmi? Perché credo che voi vi irritiate come me talvolta a fronte di determinate circostanze della vita. Che cosa sta eventualmente succedendo nella vostra, nella mia vita, che ci porta ad irritarci, ad infastidirci, ad farci arrabbiare? Oppure che cosa sta succedendo nella nostra vita che ci porta a uno stato di demotivazione, di arresa, di sconfitta, di dubbio? Che cosa sta succedendo nella nostra vita? Magari il problema riguarda la nostra salute, una serie di problemi di salute, magari il problema riguarda situazioni di tipo familiare, quindi delle difficoltà in famiglia, magari abbiamo delle difficoltà sul posto di lavoro, magari abbiamo delle difficoltà a mettere a posto, a sanare il bilancio familiare. Magari abbiamo delle difficoltà perché abbiamo una serie infinita di litigi appunto in famiglia o sul posto di lavoro, magari abbiamo dei vicini insopportabili, magari abbiamo così più o meno gettato la spugna spiritualmente parlando perché ci siamo resi conto del fatto che ricadiamo molto frequentemente in certi errori a livello del nostro comportamento e quindi ci diciamo: ma allora non c'è speranza per me, magari perché siamo troppo impulsivi, magari perché ci arrabbiamo facilmente, magari perché nutriamo rancore, magari perché non vorremmo ma diciamo delle cose non vere, quindi abusiamo delle menzogne. Magari perché abbiamo timore di esprimerci con chiarezza e poi ci mangiamo le mani e le dita e ci diciamo: avrei dovuto dire quello che pensavo, ma non ho avuto il coraggio di farlo. Oppure al contrario, diciamo tutto quello che ci passa per la testa e praticamente creiamo un sterminio di persone che a fronte di queste parole molto schiette poi vanno a terra. Potrebbe trattarsi di tante cose, talvolta il problema riguarda il pettegolezzo, talvolta riguarda l'uso del sarcasmo. E allora a fronte di queste cose ci diciamo no, ma Signore, ma io non sto facendo veramente dei progressi, e quindi ci lasciamo andare, ci deprimiamo spiritualmente parlando. Beh, qualsiasi cosa sia il problema, Salmi 115, versetto 11 dice: voi che temete il Signore, confidate nel Signore. Egli è il vostro aiuto e il vostro scudo. Voi che temete il Signore, temiamo noi il Signore con il giusto timore? Dice: confidate nel Signore, perché Lui è il vostro aiuto quando avete bisogno di aiuto e il vostro scudo quando avete bisogno di protezione. Amen. Questo è quello che ci dice la Scrittura, ed è usando dei versetti come questo, dei passaggi come questi, che dovremmo affrontare le circostanze della nostra vita, i problemi della nostra vita, in questo modo. Ora, non è certo facile e non è certo spontaneo reagire così. Confidare nel Signore, confida nel Signore, fratello, confida nel Signore, sorella. Non è sicuramente spontaneo o facile confidare nel Signore quando siamo confrontati con diverse circostanze apparentemente avverse. Ma questo ci invita a fare la parola di Dio. Questo ci invita a fare, null'altro. Sei nelle difficoltà, sei nei problemi, non sai come uscire da questa o quell'altra situazione, confida nel Signore. E che cosa contempla il fatto di confidare nel Signore? Beh, contempla da prima la scelta di gioire. C'è abbondanza di gioia in sua presenza, dice la Scrittura. E quindi la scelta di gioire è una scelta difficile. Ve lo dico per primo. È una scelta difficile quando arrivi in ufficio, per esempio, e la prima cosa che senti: c'è questo problema, c'è questo problema, c'è questo problema e quest'altro problema, ha chiamato quello, ha chiamato quell'altro. Buongiorno a tutti, bella giornata oggi. È difficile gioire, ma confidare nel Signore significa saper gioire anche in questi momenti, saper adorare Dio, dire: sta andando tutto male? Sembra che tutto quanto stia andando nel verso sbagliato? Ok, Signori, grazie, ciao a tutti, io mi chiudo nella mia cameretta e una cosa voglio fare: adorare Dio. Adorare Dio. Non voglio fare nient'altro, voglio adorare Dio. Non ci capisco niente, ma voglio adorare Dio. Voglio ringraziare Dio, voglio esaltare Dio. Questo è confidare nel Signore. Naturalmente anche pregare, parlare con Lui, dirgli: Signore, conosci ogni cosa. Prima ancora che io te ne parli, ma te ne parlo comunque come atto di fede, di fiducia nei tuoi confronti, perché so che tu mi stai ascoltando e so che la mia preghiera può cambiare le situazioni. Amen. E quindi naturalmente il confidare nel Signore passa attraverso la preghiera. E infine il confidare nel Signore passa attraverso l'elemento più importante di tutti, molto molto spirituale. E questo elemento più importante di tutti è quello di aspettare. Aspettare i tempi di Dio. Aspettare che il proposito di Dio, che il piano di Dio si realizzi appieno. Aspettare. Abbiamo fatto tutto il resto? Aspettiamo. Aspettiamo. Aspettiamo che Lui ci mostri qual è il suo volere. C'è un ultimo tipo di amicizia e poi concludiamo, di cui voglio parlarvi questa mattina: l'amicizia con il mondo. Quindi tutto ciò che serve per soddisfare il nostro egocentrismo, tutto ciò che è desiderabile per soddisfare il nostro egocentrismo e che ci attira, naturalmente, perché è reso più appetibile dall'attività delle forze del male, Satana e naturalmente gli angeli ribelli o i demoni. Questo che si tratti di denaro, che si tratti di prestigio, che si tratti di fama, che si tratti di carriera, che si tratti di potere, di sesso extraconiugale, di passatempi apparentemente nobili, per esempio, lo sport, l'arte, la cultura, la musica, la politica, passatempi importanti, apparentemente nobili, che sono certamente nobili nel momento in cui non hanno la priorità, nel momento in cui non hanno preso il posto che spetta solo a Dio. E poi ci sono naturalmente i passatempi meno nobili come i party, l'alcol, fumo, droghe e quant'altro. Di qualsiasi cosa si tratti, Giacomo, nella sua lettera, non c'è bisogno che la prendiate, dice così, che l'amicizia del mondo con il mondo è inimicizia verso Dio. Lo dice chiaramente. Punto. Questo è quello che dice la parola. E poi continua dicendo che, proprio perché è inimicizia contro Dio, lo spirito che lui ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. Cioè, praticamente ci prende per qua dietro ogni volta che ci distraiamo e ci riporta quasi a forza sul buon cammino, sul cammino che il Signore vorrebbe che noi percorressimo. Questo perché noi si possa ristabilire le giuste priorità. Nessuno dice che ci sia nulla di male ad avere delle conoscenze culturali, a saper suonare uno strumento musicale, a fare tanto sport. Ma nel momento in cui lo sport diventa il tuo idolo, nel momento in cui lo sport ha superato l'importanza di Dio nella tua vita, lì c'è un problema. E lì l'amicizia con il mondo diventa inimicizia nei confronti di Dio. Ecco perché lo spirito ci brama fino alla gelosia. Lo spirito viene e ci parla e ci dice no, vieni, considera le cose di Dio, adora Dio, leggi la sua parola, cammina con lui e vedrai che la sua gloria sarà sulla tua vita. Quanti dicono amen? Questo è quello che ci dice la scrittura. Ora, e concludendo, oggi abbiamo parlato dell'amicizia, delle buone e delle cattive amicizie, e abbiamo parlato dell'amicizia terrena, che naturalmente faremo bene a mantenere, faremo bene a sviluppare, se possibile, nell'ambito della Chiesa locale, perché la Chiesa locale è importante. La Chiesa locale è davvero importante. Oggigiorno viene un pochino disprezzata la Chiesa locale, viene ignorata. Ma la Chiesa locale è come un bosco, dove ci sono diverse piante. E un bosco, un luogo dove ci sono diverse piante vicine le une alle altre, è un ecosistema. E un ecosistema è un ambiente nel quale gli organismi viventi interagiscono tra di loro e con l'ambiente circostante. Allora, se noi siamo una specie di bosco, se ciascuno di noi è stato piantato in questo bosco, ognuno di noi è una pianta, la domanda che voglio farvi io, avete mai visto una pianta che a un certo punto si guarda in giro e dice ritiro le mie radici? E vado a piantarmi da un'altra parte. Però questo spesso succede oggigiorno, ci si pianta a destra e a sinistra, del continuo, piante che vanno a cambiare i boschi, del continuo. E questo non aiuta. Allora, che cosa ci dice la scrittura? La scrittura ci dice che abbiamo il diritto di sceglierci una chiesa locale? Assolutamente sì. Abbiamo il diritto di cambiare la chiesa locale nel momento in cui ci sono dei problemi importanti? Assolutamente sì. Ma non dovrebbe essere una cosa rutinaria, ok? Dovrebbe essere una cosa, un evento, diciamo così, più o meno eccezionale, che può capitare, ci mancherebbe altro. Quindi amicizia e importanza della chiesa locale. Poi abbiamo parlato dell'amicizia con Dio, che è la più importante di tutti, che dovrebbe spingerci ad amare il prossimo, naturalmente a confidare in Dio sempre e comunque. E infine abbiamo parlato dell'amicizia con il mondo, che è pericolosa, che è negativa, che è potenzialmente letale. E io voglio concludere riprendendo Proverbi 17:17, facile da ricordare, e applicando Proverbi 17:17 al nostro migliore amico, che è Gesù. E applicando questo versetto a Gesù, dice: l'amico, questo amico, Gesù, ama in ogni tempo. E io direi più che è nato, certo, è nato venendo su questa terra, ma direi è nato, è esistito, sempre esistito, e ha vinto sulla croce per essere un fratello nella sventura, per esserci vicino nella sventura, per essere una persona speciale nella sventura, nelle circostanze avverse. E quindi questo versetto applicato al Signore dovrebbe consolarci e dovrebbe dirci: io non sono solo, io non sono sola, Gesù è con me, è il miglior amico che io possa avere, e chiunque potrebbe deludermi, ma lui no, lui sarà al mio fianco e mi mostrerà il suo amore, mi mostrerà la sua fedeltà e mi mostrerà la sua capacità di proteggermi, di guidarmi, di farmi del bene. Gesù è il nostro miglior amico, è un privilegio meraviglioso, e di questo possiamo rendere grazie al nostro Signore. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Signore Gesù, ti voglio benedire in questa mattina, voglio renderti grazie per... caspita, ha sopravvissuto. Voglio renderti grazie, Signore, per questa parola, Signore, per come tu ti riveli a noi, per come tu ci parli del continuo attraverso la tua parola. Nel nome di Gesù voglio renderti grazie, Padre, per Gesù, per l'amicizia che noi possiamo avere con Gesù. Grazie, Signore, perché non siamo soli, non siamo mai soli. Ogni nostra circostanza la possiamo affrontare con te. E quindi, Signore, ti voglio rendere grazie in questa mattina, voglio benedire il tuo popolo, voglio benedire la tua chiesa, voglio benedire i tuoi fratelli, i miei fratelli e le mie sorelle, e voglio ringraziarti, oh Signore, per come continuerai a guidarci e soprattutto per come ci darai consapevolezza di questo privilegio della tua amicizia, Signore. Sii con noi, aiutaci a combattere le nostre battaglie, le nostre difficoltà, consolaci nelle difficoltà, nelle prove. Sii con noi, grazie perché tu lo prometti nella tua parola. Benedico il tuo popolo, benedico la tua chiesa e ti rendo grazie di ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.